La casa era rimasta chiusa per quasi 2 mesi. Ogni tanto qualcuno passava a controllare, ad aprire le finestre, a raccogliere la posta. Ma nessuno aveva davvero toccato nulla. C'era ancora il suo profumo d'ammorbidente, la polvere leggera sui mobili e quel silenzio strano che si crea solo nelle case dove non si entra più per vivere. Oggi ci siamo decisi, io, Teresa e Gabriele. Svuotare, sistemare, dividere. Così hanno detto loro. Ma io so che significa altro. Siamo tornati tutti qui, nella casa in cui siamo cresciuti, per svuotarla. Ma nessuno lo dice così. Teresa, ad esempio, ha detto «Facciamo un po' di ordine». Gabriele, invece, ha detto «Decidiamo cosa tenere». Io so che cosa significa svuotare. Significa scegliere cosa resta e che cosa si perde. E io qualcosa l'ho già scelto da tempo. Un segreto. Il suo. Mamma mi aveva chiamata una mattina, qualche anno fa. Io stavo andando al lavoro e lei mi ha detto «Passa, solo 5 minuti». L'ho trovata in cucina con una tazza in mano e lo sguardo basso. Mi ha detto «Tu sei quella che capisce». E poi ha aggiunto piano piano «C'è qualcosa che non voglio portarmi dietro». Mi ha raccontato di quell'uomo, di quando papà era lontano, di come ci fosse stato amore o qualcosa che comunque ci somigliava. Una cosa che non si dice, che non si insegna, che non si spiega. E io non l'ho interrotta. Non ho detto niente, ho solo ascoltato, con la schiena dritta e il cuore in ginocchio. Intanto Teresa ha iniziato dalla cucina, naturalmente. Ha aperto gli sportelli, ha buttato via un paio di scatolette scadute nel sacchetto dell'umido, dicendo «Mamma conservava tutto, anche l'inutile». Gabriele invece si è infilato in camera da letto. Cercava qualcosa da tenere come ricordo. Ma io lo conosco, cercava una prova del fatto che fosse stata come lui l'aveva sempre pensata, devota, ordinata, senza crepe. Lui ha sempre avuto bisogno di credere che lei fosse perfetta. Io invece avevo smesso di cercare perfezione già da bambina. Mi sono fermata nel corridoio, davanti alla credenza col vetro smerigliato. Lì dentro mamma teneva le cose che non usava mai, i bicchieri con il bordo dorato, il set da liquore che non aveva mai servito a nessuno. Ho appoggiato la mano sul vetro. Era freddo, come sempre. Come il tono con cui lei, a volte, ci rispondeva quando non voleva essere madre. Non era una donna cattiva. Aveva momenti in cui sembrava distante da tutto, persino da noi. Io la guardavo e capivo che la testa era da un'altra parte. Ora so dov'era. La prima volta che l'ho intuito avevo 16 anni. Tornai da scuola, prima del solito. Lei era al telefono, la voce bassa. Quando mi ha vista, ha chiuso di colpo dicendo solo «Ti preparo qualcosa da mangiare?». Non c'era niente di strano, ma ricordo quella tensione nelle spalle, quel modo in cui si è passata la mano nei capelli. Era nervosa? O forse fragile? Non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno a me stessa, per molti anni. Ho preferito convincermi che fosse stanca, oppure sola. Solo quando me l'ha raccontato anni dopo ho messo insieme tutto. Le assenze brevi, le lettere mai spedite che trovavo tra i libri, il maglione da uomo che non era di papà. Nel pomeriggio Teresa ha trovato una scatola di fotografie. Le ha tirate fuori una a una come se fossero carte da gioco. Ha fatto qualche commento. Gabriele rideva. Poi ha trovato una foto che non riconosceva. «Ma chi è questo?» ha chiesto. Era una foto sbiadita di un uomo in bicicletta, il mare sullo sfondo. Mi sono avvicinata e l'ho guardata appena. E poi ho detto «Un collega di papà, credo». E l'ho rimessa nella scatola. Nessuno ha insistito. Sono tornata in soggiorno, mi sono seduta sulla poltrona verde, quella dove si sedeva lei per guardare fuori la sera, quella in cui l'ho vista per l'ultima volta con la coperta sulle gambe e con lo sguardo assente. Ho pensato che quella donna, con tutto il suo amore spezzato, con tutte le sue omissioni, comunque era mia madre. e che portare quel segreto non era un peso, era un modo per tenerla intera. Gabriele ha detto che dovremmo vendere la casa. È troppo grande, vecchia, nessuno ci vivrebbe volentieri. E Teresa ha annuito. Poi ha chiesto se ci fosse un modo per svuotarla in fretta, come se si potesse liberare una vita a pacchi. Io ho fatto sì con la testa, ma dentro mi sentivo il nodo, non della perdita, ma di tutto quello che sarebbe rimasto intrappolato qui, senza più nessuno a ricordarlo. Ho pensato a quella volta che mamma aveva dimenticato la mia recita di terza media. Me l'ero legata al dito per anni. Ma ora so che quel pomeriggio, mentre io aspettavo dietro le quinte con la corona di carta in testa, lei era in un altro luogo, con qualcun altro, e che forse non poteva fare altrimenti. Non la giustifico, ma ho smesso di giudicarla. Forse perché invecchiando capisco che l'amore non sempre riesce ad arrivare nel tempo giusto. Nel cassetto del suo comodino ho trovato un fazzoletto di lino ricamato. Aveva le sue iniziali e in un angolo con un piccolo ricamo che non avevo mai visto prima c'era un cuore stilizzato, cucito con del filo blu. Non era il suo modo, lei non faceva cuori. Ricordo di averlo visto una volta tanti anni fa, ma non mi aveva detto niente. Ora lo so. Ho accarezzato quel tessuto come se potesse ancora parlare. Poi l'ho piegato e l'ho messo nella borsa. Non come un furto, ma come un gesto di custodia. Nel pomeriggio abbiamo fatto una pausa. Teresa è uscita a prendere un caffè e Gabriele ha telefonato alla moglie. Io sono rimasta sola, nella cucina vuota. Mi sono seduta al tavolo ed ho pensato: se lo sapessero i miei fratelli, che cosa cambierebbe? La guarderebbero con delusione, con disprezzo o peggio, con sufficienza, quella che si riserva alle donne che hanno sbagliato. Ma io no, io ho visto la sua fatica, la sua colpa che non era una cattiveria, era fame, solitudine, corpo che voleva ancora qualcosa. Mamma era capace di amare, sì, ma a modo suo. E forse quel modo non bastava a tutti, ma a me alla fine è bastato. Forse perché ho avuto in dono la sua verità e le verità, anche se graffiano, tengono vivi i legami. Quando Teresa è rientrata ha detto che ci vorrebbero almeno 2 giorni per finire tutto. Ha detto che le cose si dovrebbero buttare prima. Tutta questa roba inutile. E io ho pensato che forse l'inutile è proprio quello che ci tiene ancora insieme, quando il resto non basta. Ci siamo dati appuntamenti al giorno dopo. Io ho chiuso a chiave la porta e nel farlo ho sentito che il segreto non pesava. Era lì con me, ma non per far del male, solo per restare. Sono tornata al mattino dopo da sola, prima degli altri. Ho aperto l'armadio del corridoio, quello dove mamma teneva le cose da mezza stagione. In fondo, arrotolata dentro un sacchetto di stoffa, c'era una sciarpa rossa. Quella che non metteva mai. Diceva che era troppo vistosa. Ma una volta l'ho vista indossarla mentre usciva di fretta. Non mi ha visto, però io sì, e l'ho presa, l'ho srotolata. Aveva ancora un profumo leggero, un po' di lavanda. L'ho stretta tra le mani e ho capito che quella era la cosa da lasciare. Sono uscita, ho fatto pochi passi fino al cortile. Lì c'è una panchina sotto il platano, dove lei a volte si sedeva in primavera a leggere il giornale. Mi sono seduta lì anch'io. Il sole era basso, ma caldo. Ho appoggiato la sciarpa, l'ho piegata come se fosse un regalo e l'ho lasciata lì per lei. Per quello che non ha detto, per quello che ha scelto, per quello che ha tenuto per sé. Per l'altra lei che conosco solo io e che non cancellerò mai. Ho fatto un passo indietro, poi un altro. Ho guardato quella stoffa rossa brillare un po' nel mattino. Era un dettaglio, ma stava dicendo tutto, senza bisogno di parole. Quando sono rientrati, Teresa ha detto che dovevo aver aperto l'armadio. «Mancava qualcosa?» ha chiesto. «No, c'era tutto quello che serviva», ho detto. Alla fine della giornata abbiamo chiuso le finestre, staccato le tende, coperto i mobili. Gabriele ha chiuso la porta con la chiave che mamma teneva appesa al gancio del forno. «Finito!» ha detto. «Ma certe cose non finiscono. Si trasformano. Si spostano di posto. Come il segreto. Come la sciarpa. Come mia madre».